Ciao a tutti, salve, sono qui per la trasmissione Magia, Stregoneria, Paganesimo che va in onda ogni giovedì da Radio Gamma 5 dalle ore 15 alle ore 16.30 e dalle 19 alle 20. Sono partito un po' più in ritardo del solito perché ho voluto fare la pubblicità anche dal calendario di Radio Gamma 5, appunto io ricordo che questa radio è una radio completamente libera, autarchica, autosufficiente e che dipende per il suo sostentamento dall'attività degli speaker che la fanno in maniera gratuita e soprattutto dagli ascoltatori che contribuiscono all'attività della radio. Perciò invito tutti quanti gli ascoltatori ad acquistare il calendario anche quest'anno, perché il calendario sarà appunto abbinato al discorso di dare un contributo ai terremotati del Molise. Ecco, allora, detto a questa cosa che è importante e la ripeto, acquistate il calendario di Radio Gamma 5 sostenente la radio, passiamo alla trasmissione. Ricordo che questa trasmissione, oltre che andare in diretta da Radio Gamma 5, ha tutta una serie di ripercussioni su internet, nel senso che le persone che sono interessate a queste tematiche possono accedere ai testi, alle segnalazioni, ai riferimenti, possono dibattere, discutere su internet in quanto ci sono siti, mailing list. Abbiamo costituito appunto un'associazione di tipo religioso, si chiama Federazione Pagana. Esiste anche un portale che si può raggiungere digitando www.federazionepagana.com e da lì potete avere accesso a tutti quanti i siti e tutte quante le cose che fanno riferimento a questa trasmissione. Io perciò invito gli ascoltatori che vogliono una continuità, che vogliono avere maggiori informazioni, che vogliono stare in collegamento continuo con noi, ad utilizzare appunto anche lo strumento internet. Passiamo alle varie cose della trasmissione. Una cosa che ad esempio nella trasmissione dalle 15 alle 16.30 si è accennata, si è detto appunto che molte volte, secondo loro, noi siamo troppo critici nei confronti del monoteismo. E noi siamo volutamente critici nei confronti del monoteismo perché il monoteismo è una delle poche cose, forse l'unica nell'esistenza della specie umana, che col suo modo di fare, di agire, di imporsi, di affermarsi, porta un danno complessivo a tutta l'esistenza, a tutte le persone. E le ripercussioni dell'agire del monoteismo, esistendo per fortuna solo da 2000 anni, ma 2000 anni a livello di vita sono pochi, a livello della nostra esistenza, sono tutta la nostra esistenza, sono il nostro passato e purtroppo anche parte del nostro futuro, portano uno sconvolgimento sia emotivo, sia razionale, sia logico, sia effettivo, sia comportamentale, sia psicologico, in tutti quanti i campi. Di conseguenza, noi come pagani non abbiamo bisogno di riaffermare dei principi, tipo il monoteismo, in cui esiste un decalogo, esiste un libro sacro, esistono dei testi, esistono dei profeti, c'è un riferimento costante ai dogmi di fede. Noi come pagani questo non abbiamo bisogno, cioè nel senso che il nostro scopo non è costituire una religione di tipo monoteistico in cui cambiano soltanto i nomi delle divinità di riferimento o la gerarchia. Il paganesimo, dobbiamo ripeterlo, è legato alla vita dell'uomo. Il paganesimo non è una cosa statica che è avvenuta 10.000 anni fa, 50.000 anni fa o 10 anni fa. Il paganesimo, essendo dinamico, è legato alla vita dell'esistenza delle persone. Il paganesimo serve, è utile, è una definizione che sorge nel momento in cui si manifesta nell'esistenza degli uomini, dell'umanità, una forma dogmatica, assolutistica, come il monoteismo. Di conseguenza noi pagani siamo in lotta, cioè nel senso che ci impegniamo in questo scontro. Ci impegniamo in questo scontro non perché a noi scegliamo lo scontro, ma perché è il monoteismo a imporci lo scontro. Nei confronti di quel monoteismo noi non possiamo essere tolleranti, non possiamo essere benevoli, perché il monoteismo ha sempre alla base di tutto la negazione, l'annullamento, l'annichilimento, l'annientamento dell'esistenza dell'individuo, della società, della cultura. Di conseguenza il nostro modo di fare è un rivendicare a noi il diritto di essere indipendenti, di essere autosufficienti, di disporre sia della nostra vita, del nostro intelletto, del nostro desiderio, di essere responsabili delle nostre azioni. Perché una cosa fondamentale che il monoteismo introduce e in negativo è quella di dire che l'uomo non è responsabile, che l'uomo deve essere soggetto a Dio ed è soggetto a Dio e che è un creato, cioè che è qualcosa che è stato creato e che di conseguenza ha un padrone, di conseguenza è sempre fissato, è sempre bloccato, è sempre condizionato in tutto da questo presunto creatore, che in realtà questo creatore sappiamo che non è mai esistito. Però il problema non è che soltanto cancellando il codice di creatore il problema si risolve, è che molte persone hanno introiettato purtroppo il concetto proprio di questo Dio e di conseguenza fanno di tutto pur di giustificare questo Dio presunto, che non è mai esistito, creatore, con la volontà di imporre agli altri, perché il monoteismo introduce un'altra cosa. Io come pagano non ho bisogno di andare a convertire qualcuno, non sento la necessità, non si pone per me il problema di salvare qualcuno. Come pagano non penso che qualcuno nella sua vita sia in pericolo per la sua anima e io devo promettergli qualcosa. Io dico che ognuno è responsabile, che ognuno fa, che uno agisce. Purtroppo il monoteismo ha sempre deresponsabilizzato le persone, gli ha sempre sottratto la capacità di giudicare, perché nel monoteismo se sei bravo è perché sei sottomesso a Dio e rinunci alle tue dimensioni, ai tuoi desideri, alle tue passioni. Se sei cattivo sei frutto del peccato, della tentazione, e i monoteisti devono redimerti anche nelle maniere più violente. Perciò questo è significativo. Noi pagani non siamo così, noi siamo totalmente diversi, noi rivendichiamo la libertà, l'autonomia e soprattutto la responsabilità del singolo. Di conseguenza con noi non è possibile pensare a una forma religiosa antagonista nella struttura del monoteismo. L'antagonismo sta nel non essere monoteisti e di riaffermare l'essenza nostra. L'antagonismo è proprio alla base, cioè fra chi vede che esiste un unico Dio, un unico centro, un unico dominio, una gerarchia, e chi come noi dice che la vita è molteplice, che ogni individuo, che ogni uomo è responsabile, che ogni individuo è un Dio e che ogni individuo può agire. Di conseguenza non c'è bisogno di codificare strutture religiose. Le strutture religiose devono essere codificate, devono essere esposte, perché nel paganesimo, ricordiamo, il paganesimo è vita, è vissuto, è pratica quotidiana, è pratica continua, è pratica immediata. Cioè non esiste una separazione dello spazio tra lo spazio appunto sacro e lo spazio profano. Ogni atto della vita è un atto divino, ogni atto della vita è un atto sacro. Di conseguenza il paganesimo nel vivere non ha bisogno di giustificazioni, perché noi sappiamo che un altro errore è sempre quello di pensare che il tutto abbia un valore, abbia una giustificazione, abbia un significato. In realtà noi sappiamo che noi agiamo sotto l'influsso di molte cose, ma noi vogliamo essere liberi. L'influsso delle cose che ci viene dal mondo, quelli che in monoteisti direbbero tentazioni, sono influssi anche positivi, perché logicamente il mondo con la sua bellezza, con la sua molteplicità, si richiama continuamente alla vita. Il monoteismo si contraddistingue per un discorso di teologia, un discorso di affermazione, di concetti, di elaborazioni, di pensieri, di preghiere, di silenzio e di altre castronerie. Questo appunto è il monoteismo. Il politeismo è diverso, cioè non hai bisogno di creare una struttura di pensiero, a meno che tu non ti debba scontrare e ne essere in guerra con il monoteismo, perché a questo punto ti trovi nella necessità di scendere nell'ambito delle parole, della comunicazione e delle definizioni per contrastare il monoteismo che distrugge la vita. Il paganesimo va vissuto e di conseguenza se io vivo posso raccontare la mia esistenza, ma la mia è la mia esistenza, è la mia visione del mondo, è la mia realtà, e questa mia realtà è per me, ma la mia realtà non è unica in quanto va a combaciare, a scontrarsi, a entrare in contatto con altri. Di conseguenza, non esistendo un centro, ma essendo policentrica, è ben difficile dire il paganesimo è questo. Il paganesimo è questo in questo motivo, in questo momento. In questo momento il paganesimo italiano, il paganesimo mondiale, ha un grosso problema, che è il monoteismo. E di conseguenza, il lavoro più grosso che noi possiamo fare in questo momento è chiaramente denunciare la mistificazione, la menzogna del monoteismo. Ed è questo il lavoro che noi pagani stiamo facendo, e che ci troviamo nella condizione di dover fare proprio perché il monoteismo vorrebbe annientare tutti quanti. Sì, c'è già una telefonata. Sì, pronto?
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 Io volevo dire una cosa, no?
Sì?
Io capisco che voi avete, diciamo, come si potrebbe dire, le vostre idee, però quello che altre trasmissioni che io ho sentito,
sì,
voi naturalmente criticate anche, cioè, Gesù, cioè il cristianesimo, cioè beh, non è no, meglio non... che forse voi vi tenete, cioè, le vostre idee.
Scusa,
naturalmente,
che diritto hai a stabilire quello che devo dire io? Che
chi
ti dà il diritto di stabilire quello che devo dire? Chi te lo dà?
Cioè, senza, scusa, però
chi ti
dà le vostre idee pubblicando sulla radio.
Scusa, chi ti dà il diritto di contestare quello che noi diciamo? Se tu hai un tuo pensiero, e qua Franco è maestro in queste cose, dice, se tu hai un pensiero, vieni a dirmi cosa pensi, non dire che io non devo dire. Chi ti dà il diritto di dire che io non devo dire certe cose? Chi te lo dà il suo diritto?
No, cioè, lo puoi dire, però...
Scusa, perché a te non piace, scusa, se a te non piace, perché ci devi contestare le nostre affermazioni? Noi le nostre affermazioni ci prendiamo la responsabilità e di conseguenza, no, tu, voi non dovreste dire questo, perché non dovremmo dire questo? Chi ti dà il diritto di dire questo? Quale autorità hai?
Però neanche voi non avete il diritto di criticare.
Noi abbiamo il diritto di esporre le nostre idee, di fare le nostre affermazioni, e tu non c'è, non venisci a raccontare la storia che noi non dovremmo fare, perché tu sei un inquisitore, tu sei il rappresentante di Dio. Che autorità hai? Dimmi chi ti dà l'autorità di fare questo. Scusa, tu hai un'idea. Se hai telefonato per dire che io non devo dire questo, benissimo. Se a te non piace quello che io dico, benissimo, ti vai su Radio Maria e sei contento e felice, o no? Ma tu, se hai un'idea, pensi qualcosa, chiami e mi contesti sulle affermazioni e dici questa è la mia visione del mondo. Benissimo, non dire tu non devi dire, perché non devo dire? Perché ti dà fastidio? Perché ti dà fastidio che io dico che Gesù Cristo è un criminale? Perché ti dà fastidio che dica che i pedofili sono pedofili? Perché vuoi forse farli avallare il loro comportamento, il loro fuori a dire? Ti dà fastidio sentire e dirti la verità della realtà delle cose? Ti dà fastidio questo?
No, non è che mi dà...
Mi sembra che ti dia fastidio, però, se tu mi chiami che non dovremmo dire essere così critici. Io ti ripeto, se io ti dico che Gesù Cristo è un criminale e a te dà fastidio, chiediti perché ti dà fastidio. Perché forse tu senti che questa è la verità e di conseguenza vorresti che noi chiudessimo la bocca e non ti dicessimo in faccia la realtà. Noi non ti va di stare sotto silenzio che ci sono migliaia di preti pedofili, che ci sono milioni di bambini che sono diventati dei preti. Perché non dovremmo dire questo?
Voi dite, i pedofili sono preti, i pedofili... Cioè,
sì.
Per carità, la pedofilia non è solo preti, sono tutti dalla zeta.
No. La pedofilia ha una sua motivazione teologica all'interno della predicazione cristiana. Che poi esistono casi di malattia, di perversione, di altre persone, un'altra cosa, ma nessuno la codifica a livello religioso. L'unica struttura religiosa che la codifica a livello religioso è il cristianesimo. Perché Cristo insegna a essere pedofili, di conseguenza ti dà fastidio?
Beh, come voi interpretate la Bibbia o il Vangelo, può darsi che Cristo dica così.
Se non ti piace la nostra interpretazione...
Come ha sentito alcuni mesi fa un vostro ascoltatore che diceva, adesso non so bene l'articolo, comunque diceva che con escrementi umani, cioè noi mangiavamo escrementi umani, non era che noi mangiavamo o mangiamo, cioè come l'ha detto adesso non mi ricordo perché dovevo andare a casa e ricontrollare tutto, non è che con escrementi, cioè noi mangiamo merda in poche parole, la Bibbia diceva che quell'articolo, cioè, escrementi umani si poteva, se si cava si faceva del fuoco perché c'era delle convenienze.
Sì, ma cioè, vabbè, no? Quello si sa che...
Merda, e avete sempre puntato il chiodo, Cristo dice... Mangiamo, si fa. Cioè,
scusa, voi cristiani siete dei cannibali? Scusa, siete dei cannibali. Ogni giorno ci sono atti di cannibalismo nelle vostre chiese e di conseguenza siete voi che siete cannibali, non mica non siamo noi, insomma, siete voi che siete dei selvaggi. Siete voi che mangiate carne umana, che bevete sangue umano. Lo dite voi, mica lo dico io, se io vi dico che tu sei un cannibale, se tu perché tu me l'hai detto? Io perché devo contestare questo? Se tu dici che ogni giorno mangi carne umana, bevi sangue, come devo chiamarti? Sei un cannibale? Basta.
Ma in che senso io mangio carne umana o bevo sangue? Cioè, se io mangio la particola, diciamo, è un segno però, non è?
Ma che è un segno? Che male, stiamo scherzando, scusa. Cioè, io veramente mi rendo conto che pur giustificare qualsiasi cosa inventate qualsiasi scusa. Scusa, è un vostro dogma di fede, adesso mica te l'abbiamo imposto noi di scegliere questo dogma, te ne potevi scegliere uno più bello e più simpatico, ti sei voluto scegliere questo. Beh, adesso non venimo a contestare, insomma, cioè, adesso tu mi vieni a raccontare come cattolico che hai più autorità del Papa, benissimo, indice un bel concilio e stabilite un'altra cosa. Allora, se voi stabilite un'altra cosa, diremo che dall'anno 1 all'anno 2002 voi eravate cannibali, dal 2003 non siete più cannibali, va bene, dai, fa questo concilio, quando avremo dei risultati ti daremo più ascolto, insomma. Perché...
Comunque quello che io volevo anche contestare,
sì?
Sono sempre su altre trasmissioni che delle volte diciamo...
Però se tu hai le critiche per altre trasmissioni, chiami le altre trasmissioni e glielo dici, non vedo perché dovresti dirlo a me, insomma. Cioè io, tra l'altro, non sopporto che si parli male delle altre trasmissioni all'infuori delle loro trasmissioni.
Giovedì sera che delle volte ascolto
questo,
c'è il tuo collega Simoni, mi sembra.
Sì.
se non sei tu, no?
Io trasmuto, del solito trasmetto anche l'audio la sera, sì.
Sì, comunque, ma c'è Simeoni,
sì, Claudio.
C'è Stregone, ecco, anche lui dice che è un delinquente, Gesù Cristo è un delinquente.
Ma è stato che è un delinquente, cioè quando tu mi dimostri...
Ma come si può, nel senso, dire queste cose?
Scusa, perché ti dà fastidio? Perché non possiamo dirlo?
Io penso che, cioè, dirlo, si deve dirlo in una maniera più...
Stabilisci te come devo parlare io? Io non ti ho posto nessun limite su cui devi parlare, e tu imponi di parlare come vuoi te. Ma scusa, è una bella pretesa, sei veramente arrogante, sei addirittura veramente impositivo. Perché tu devi dire che io non devo dire? Perché?
Ma perché tu devi dire, cioè, se tu...
Devo dire quello che ti fa comodo, devo diventare un pappagallo, scusa, no, devo diventare il pappagallo di Dio come siete voi monoteisti.
Una persona che non ha neanche conosciuta, hai letto solo dei testi, e di testi diciamo che...
Sì, ma non è sufficiente, si fa una critica testuale, ma non è importante l'esistenza, cioè noi sappiamo che Gesù Cristo non è mai esistito, ed è una grande panzana, è un'invenzione, è una menzogna assoluta, questo lo sappiamo, che Gesù Cristo è soltanto una frottola di monoteisti. Benissimo, però su 2000 anni di panzane ci avete costruito tutta quanta una serie di teologia, ci avete costruito l'Inquisizione, avete fatto tutto questo, e a questo punto, in base ai suoi frutti, io giudico le cose, insomma. Di conseguenza, certo, dico, Gesù Cristo è un criminale anche se non è mai esistito, perché quello che gli è stato attribuito, quello che lui ha detto, che poi lui non è mai esistito, o se fosse esistito sarebbe un criminale lo stesso, in base a questo voi avete prodotto una civiltà della violenza, della sopraffazione, dell'annientamento dell'individuo, delle persone, delle comunità, e di conseguenza l'insieme di Gesù Cristo porta a essere criminali. Basta, è un dato di fatto, se tu ti comporti in maniera diversa vuol dire che non sei più cristiano, va bene, tutto quanto là, insomma. Se volete fate un altro concilio e definite Gesù Cristo in un'altra maniera, e di conseguenza se vi comporti in maniera diversa potremmo dire che dal 2003 Gesù Cristo diventa un'altra cosa, però devi ammettere che dall'anno 1 secondo voi all'anno 2002 Gesù Cristo è un criminale. Se poi nel 2003 lo cambiate, viene inventato un altro, o li modificate i connotati, li fate la pastica facciale, diventa una persona più corretta, allora io ve lo ammetto, ma in questo momento non avete cambiato una virgola, perciò vi devo dire questo, insomma. Quando voi li farete la pastica facciale a Gesù Cristo, quando li farete un attimino cambiare la figura, lo presenterete un po' meglio, potremo constatare il cambiamento, ma cambiamenti in 2000 anni non ce ne sono stati, di conseguenza bisognerà dire che Gesù Cristo rimane un criminale finché non li cambiate i connotati.
Oddio, questa è la tua opinione.
Sì, va bene. E perché ti dà fastidio la mia opinione, scusa? Perché ti dà fastidio?
No, io dire criticare una persona.
Perché non posso criticare?
Sì, ma dire che io, cioè, come...
Perché non posso criticare? Scusa, ma spiegami. Se faccio una valutazione.
Tu sei delinquente, sei un assassino.
Ma lo è, cioè, scusa, ho 2000 anni di prove, scusa, ho 2000 anni di prove, scusa.
Quale prove, scusa?
Abbiamo purtroppo la storia degli ultimi 2000 anni. Che è la prova di questo. Se dopo 2000 anni voi cristiani vi comportate meglio. Meglio per voi e meglio per noi, insomma, cioè nel senso, però il fatto storico esiste.
Ah, perché nel vostro popolo sono tutti quelli, tutti sereni.
Non li facciamo santi, non li facciamo beati.
Ah, cioè io penso che tutto il mondo...
E soprattutto il paganesimo non crea una comunità, non crea una collettività e non istiga a questo.
Ma anche nella parte umana c'è delinquente su tutti i paesi.
Ma cosa vuol dire? Però il delinquente del tuo paese che metti fa il borseggiatore non crea la chiesa dei borseggiatori. Tutto quanto là. Non predica di borseggiare gli altri, pensa a fare il suo interesse. Di conseguenza è ben diverso dal criminale Gesù Cristo che ha creato una struttura religiosa finalizzata a questo, che predica di fregare gli altri.
Forse la struttura religiosa.
No, è il messaggio cristiano. Sono le parole di Gesù Cristo che portano a questo.
La democrazia cristiana, no, vi faccio un esempio, è stata ladra, ma è stata ladra perché è stata ladra le persone che c'erano dentro.
Ma no, vedi, questo qua è il classico sistema per salvare capra e cavoli, cioè, nel senso che se ci sono meriti sono di Dio, se sono dei meriti sono dell'uomo, ma questa qua è tipicamente un comportamento monoteista. Io ti faccio un esempio molto molto semplice, ci fu un console romano che andò a saccheggiare il tempio di Locri, la popolazione di Locri andò a protestare, benissimo, Roma si prese la responsabilità come città del fatto avvenuto, cioè siccome
Il rappresentante era nostro, l'abbiamo inviato, non si è comportato male, ha commesso un atto di sacrilegio verso un tempio, la responsabilità cade su Roma e Roma si impegnò a rimediare il suo errore. Voi monoteisti, siete, se qualcosa può sembrare bello è merito di Dio, se c'è qualche criminalità no, è colpa dell'uomo. Ma quando ci sono migliaia di preti pedofili, migliaia, scusa, è soltanto una follia del singolo o c'è qualcosa che li ha portati a essere questo? Se gli inquisitori bruciano milioni di persone sul rogo, è la follia di qualche singolo o c'è alle spalle una cultura, una religione, una visione del mondo che porta le persone a essere così? E allora mi pongo questa domanda, perché in un certo momento della storia si presenta l'inquisizione con milioni di roghi? Perché si presenta? Cos'è successo? Quali sono le persone che agiscono, che hanno il potere in quella società? Qual è la loro idea di riferimento? Allora il cristianesimo. Il cristianesimo è la predicazione di Cristo. Chi ha insegnato ad annientare le persone, a cancellarle, a sopprimere? L'ha insegnato Gesù Cristo. Di conseguenza noi andiamo all'origine del male. Il problema è che Gesù Cristo ha introdotto nel mondo, nell'esistenza, la criminalità dell'essere umano. Basta. Di conseguenza questa è la verità. Se poi tu da quest'anno fai il fioretto, prometti di essere più buono, va bene, ti riconosceremo la buona volontà, la buona condotta, dai. Fra 2000 anni ti diamo la buona condotta, dai.
Ti lascio, stammi bene.
Dai, ciao.
Ciao. Cioè, è veramente assurdo che qualcuno venga a dire che cosa devi dire e che non puoi dire certe cose, insomma.
Sì, pronto?
Ciao.
Ciao.
Sta attento, ma... Mi guardo te.
Sì.
Ecco, te che hai capito tutto. sì. No, mi è capace che sia come un rincorrere, che non deve essere così.
Sì.
Ognuno è arbitro del suo.
Sì.
Però a quest'ultimo potrei dire, lei gode il suo prima.
Sì.
E poi confronti gli altri con l'altro.
Sì.
Tutto qua.
Sì, ma infatti Roberto qua ha ragione, insomma. Cioè, ciao. Nel senso, ciao Roberto. Sì, ciao Roberto.
Hai capito perfettamente.
Sì,
vero?
Ciao Roberto, ciao.
Sì, appunto, di conseguenza la cosa appunto è significativa, perché uno deve telefonare a una trasmissione e dire tu non devi dire certe cose. Cioè, io faccio delle affermazioni, l'altro fa delle affermazioni e se ci basiamo su elementi storici possiamo valutare. Sì,
pronto?
Sì, sono Paolo di nuovo.
Sì, ciao Paolo.
Ma guarda, la risposta è molto semplice. No, non vogliono la verità, non vogliono la democrazia, non vogliono la libertà. Tutti, praticamente i cattolici, hanno il monopolio assoluto dei principali media di informazione, dove non si fa altro che parlare bene di missionari, preti, Madre Teresa di Calcutta, eccetera, che poi faceva morire la gente in ospedale, detto tra parentesi, e così via. Se qualcuno si prende il coraggio, perché ci vuole coraggio, in una piccola radio indipendente, di fare una piccola trasmissione dove si denunciano delle cose, vogliono zittire anche loro.
Sì.
Questo è il loro concetto di libertà. Vogliono avere tutti gli spazi, non ci deve essere spazio per la critica.
Allora.
E nota che queste persone mai, e questo l'ho già detto più di una volta, ma mi tocca ripetermi, mai rispondono sul merito.
Esatto.
Cioè, gli dici che stuprano bambini in tutto il mondo, a tutto andare, mai uno che dica, che dimostri che non è vero o che dica qualcosa in proposito. Gli dici, come ho riportato oggi, che il 40% delle suore viene abusata sessualmente dai preti, gli va bene tutto.
Sì.
Purché non si parli, perché non si faccia scandalo. Allora mi dico veramente che il lavaggio del cervello che ha subito questa gente, ormai siamo a livelli che sono come i preti, cioè l'importante è non fare scandalo.
Sì.
Va bene che ti stuprino tuo figlio allora. A queste persone, se un prete gli stupra il figlio e poi non viene punito, gli va bene evidentemente.
Certo, non ha tuo scandalo.
È una cosa veramente, io sono esterrefatto,
sì,
da queste telefonate, perché non c'è mai nessuno che risponda sul merito,
sì,
che risponda con dei dati, ma a parte la questione dei crimini, anche sul concetto di libertà, sul rapporto, sì, fra Dio e uomo, sul rapporto di sudditanza, allora veramente, prima si parlava di gregge, sentivo,
sì,
sono veramente delle pecore, mi dispiace dirlo, ma è la realtà.
È dato di fatto.
Cioè, sinceramente non vale neanche più di tanto la pena di discutere, penso, con queste persone, perché veramente, cioè, ti chiamano per dirti che non devi parlare male del,
sì,
cristianesimo, ma date delle risposte.
Sì.
Cioè, se io dico, telefono, porto dei dati, documento dei crimini, dimostratemi che non è vero, ma non parlate solo, la realtà è proprio questa, che Il cristiano, purtroppo non è colpa sua, è colpa dell'educazione che ha ricevuto, sa solo ragionare per dogmi. Cioè così è e basta, appunto, non bisogna ragionare con la propria testa, non bisogna approfondire, non bisogna vedere cosa c'è dietro la facciata, così è e basta, appunto. Veramente con questo tipo di educazione è chiaro che poi ci troviamo di fronte a queste cose, ma la pochezza, la povertà di questi interventi, cioè se è questa l'immagine, la difesa che vuole dare il cattolicesimo, veramente siamo a livelli neanche terra-terra, sottoterra.
Esatto.
Una cosa veramente scandalosa.
Il silenzio vogliono, il silenzio, non devi parlare.
Sì, e poi c'è una cosa da dire, cioè io lo ripeto per l'ennesima volta, so che a sto punto mi prenderò anche del noioso, cioè è inutile continuare a dire che la pedofilia è chiaro, tutti sappiamo che è un fenomeno che è diffuso in tutta la società, soprattutto all'interno delle famiglie, però sta di fatto che la categoria sociale che più la pratica, cioè se prendiamo i pompieri, i dottori, gli ingegneri, è quella dei preti cattolici.
Esatto.
Punto primo. Punto secondo, c'è poco da girarci attorno. La Chiesa è un'istituzione che ha sempre protetto la pedofilia. Cioè, trovatemi un'altra istituzione, forse la mafia, se mi trovate un'istituzione criminale, può darsi che ci siano chi ci commercia, ma trovatemi un'altra istituzione pubblica che alimenti e protegga i pedofili. Cioè, trovatemene un'altra, allora a questo punto chiedo ai cristiani che telefonano.
Sì, ma non esiste nessun'altra, cioè è solo la Chiesa Cattolica o le regioni monoteistiche che fanno questo.
Sì, una cosa incredibile, cioè veramente non ho parole, insomma, per rispondere a queste persone. Io dico, siccome anche oggi ho sentito qualcuno che ha detto, ha parlato delle mie telefonate, ha detto sperando che siano serie, io cerco sempre di citare, soprattutto sulla lista, la fonte dalla quale... Esatto. Traggo le informazioni e sono a disposizione di chiunque per fornirgli i siti, gli indirizzi, i numeri dei giornali da cui ho tratto queste notizie. Se non ci credete, sono qui a vostra disposizione.
Ma neanche questo basta per loro, eh?
Sì, è una dovresti cosa incredibile.
Non dovrei
Io ho
niente.
Trovato e l'ho mandato in rete una pagina su un sito americano, un sito molto grosso, sì. Dedicato, perché è un problema enorme negli Stati Uniti, con nome e cognome delle migliaia di preti pedofili. Sì. Americani, nome, cognome, e stato e luogo dell'abuso che hanno fatto, addirittura la condanna che hanno ricevuto. Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo metterci a leggere in diretta i nomi e i cognomi perché la gente ci creda?
Ci vorrebbero mesi a leggerli tutti.
Sì, infatti ci vorrebbero mesi, ma a questo punto penso che neanche di fronte ai nomi e ai cognomi si... Non lo so, mi viene in mente quello che è successo anni fa che mi raccontava Franco Carraro, mi pare a Lissara, Lisiera, non mi ricordo.
Sì.
Di questo prete pedofilo che ha stuprato 6 bambini, è stato condannato, e c'è la fotocopia della sentenza che ce l'hanno anche quelli del MAI che fanno la trasmissione domenica sera, eppure ha dovuto mandare delle lettere alle persone del paese per dire: ma signori, ma vi rendete conto di che razza di parroco che avete? Cioè, sì. È arrivato a tali livelli il lavaggio del cervello che subiscono i cattolici che neanche se li metti davanti agli occhi uno che gli stupra un bambino, gli va bene lo stesso.
Sì, ma infatti, ma sai perché il sacerdote, perché il buon pastore?
Ma
perché il buon pastore? Di conseguenza il buon pastore ha diritto di vita e di morte sulle sue pecore.
Io dico veramente, svegliatevi fuori, perché finora vi siete fatti inculare in tutte le maniere, svegliatevi fuori e speriamo che questo invito non cada nel nulla. Se sì, poi sì. Vogliate seguire il politeismo, vogliate seguire altre strade, quello che volete, ma uscite fuori da quella melma cattolica, svegliatevi fuori.
Sì, ma anche perché c'è il gioco migliaia di vite di persone, di bambini, cioè non è che sono capito idee che si possono contrastare e discutere, qui c'è la vita di milioni di persone rovinate, ma migliaia certo. Di bambini violentati, cioè nel senso che sono proprio... c'è un parroco, si chiama John Geoghan, che ha molestato 130 ragazzi.
Sì.
Cioè... E ha 300 querele, cioè un solo prete, cioè questo sì che era un buon pastore, cioè non ti rendi conto cosa significa? Cioè non sono numeri, non sono idee, cioè non è che dico a me piace il rosso o il bianco, cioè sono le vite delle persone,
sì,
130 bambini in 30 anni violentati.
Cioè, come dicevo oggi poi, vorrei anche sottolineare la vigliaccheria dei preti cattolici, perché se la prendono con le categorie che non si possono difendere, i bambini, che oggi abbiamo parlato delle suore, cioè c'è qualcosa che accomuna i loro crimini, la vigliaccheria secondo me, una cosa che forse non avevo mai sottolineato. Va bene, buona trasmissione,
grazie,
adesso
grazie,
un po' di spazio agli altri, ciao.
No, ma infatti appunto è significativo quello che dice Paolo, appunto, cioè i monoteisti, allora, il fatto che questo sacerdote in 30 anni molesti 130 bambini, cioè 130 non è un numero, sono 130 bambini che avranno la loro vita segnata, marchiata, rovinata da un prete pedofilo. Certo, questo qua si è impegnato, è stato un buon pastore. Questo sacerdote ha all'incarico 300 querele, vi rendete conto? Ma rendetevi conto, 130 persone, prendete 130 bambini e guardateli la faccia e pensate che questo sacerdote, solo questo sacerdote, ha violentato e molestato in 30 anni di onesta carriera 130 bambini. Sì, pronto?
Pronto?
Sì, pronto?
Scusa, sono Andrea di Padova. Volevo complimentarmi innanzitutto per la trasmissione, per quello che anche state dicendo, per il modo in cui anche diciamo agite, perché veramente bisogna avere le palle quadrate. E una cosa vorrei anche, cioè secondo me certa gente non riesce neanche a vedere le cose più là del proprio naso, perché se legge proprio, ho ascoltato la radio oggi pomeriggio di uno che ha detto che non c'è scritto niente sulla Bibbia delle guerre di Gesù Cristo, sì, e robe varie. Sodoma e Gomorra, vorrei sapere chi è che l'ha inventato, chi, sì, l'ha fatto. L'ha fatto il Buddha, l'ha fatto altre religioni, mi sembra che abbia fatto Cristo, sì, cioè sempre roba della Bibbia. Dopo non ne parliamo su tanti altri film, poi l'ultimo che è venuto fuori con le suore, che solo perché una donna contro magari la sua volontà è stata stuprata, ha avuto un figlio, venivano diciamo incarcerate dalle suore e subivano violenze, molestie di tutti i tipi, addirittura anche uccise dalle suore, dalla religione, perché erano considerate peccatrici, perché erano, esatto, considerate persone non degne di questa terra. E non ne parliamo dopo tante altre cose che fanno i cattolici volontariati che vanno in Africa e impongono la loro religione con la scusa di andare lì per aiutare quattro negretti che alla fin fine il loro danno non è altro che l'uomo bianco che è andato là a imporsi con la sua religione, con la sua cultura e tutto quanto queste discherie là. Che senza di loro stavano già meglio, molto, molto, molto di più di noi anche.
Certo.
Ascolto per radio e saluti, grazie.
Grazie, ciao. No, ma infatti il punto è significativo, cioè proprio queste persone che chiedono di non parlare, ma vi rendete conto che questi 130 bambini sicuramente molti non hanno il coraggio di parlare mai nella loro esistenza di quello che hanno subito, perché ricordiamo che le cifre sono veramente enormi, cioè sono migliaia di casi. Paolo ha mandato su internet una lista interminabile di preti pedofili americani. Benissimo, dei preti pedofili italiani non si sa niente, e pensate che appunto per il discorso dei preti pedofili italiani sicuramente anche parecchi cardinali faranno di tutto per coprirli. Sì, pronto?
Pronto?
Sì, pronto?
Ciao Francesco.
Ciao Paolo.
Ciao ancora Paolo.
Ciao.
Non volevo intervenire, ma sono stati là per i capelli.
No, ma se io sono stato contento di sentirti.
No, siccome hai fatto riferimento a una mia telefonata dove, sì, parlavo degli escrementi umani,
sì,
cioè l'ordine che il Signore diede al profeta Ezechiele di mangiare per 390 giorni pane d'orzo, frumento e miglio coperto di merda. Ma questa non è stata una mia interpretazione. Invito l'ascoltatore precedente a leggersi Ezechiele, capitolo 4, versetto dal 9 al 12. Ripeto, non è una mia interpretazione. Capitolo 4, versetto 9, numero 12. L'Altissimo, il Signore, dà ordine al profeta Ezechiele il seguente comandamento: prendi intanto grano, orzo, fave, lenticchie, miglio e spelca, mettili in un recipiente e fattene del pane, ne mangerai durante tutti i giorni che tu rimarrai disteso sul fianco, cioè per 390 giorni. Mangerai questo cibo in forma di una schiacciata d'orzo che cuocerai sopra escrementi umani, dita, pane a pane, via, via, sopra la merda umana. Mm-hmm. Ecco, allora, questa fa parte dei comandamenti di una religione non solamente falsa, ma anche trista. Una religione trista, per esempio, fra poco arriverà la primavera, mentre che sarà la primavera che vigoreggerà in tutta la sua potenza. Questi qua, il Cesare Susso e Cesare prega un cadavere e picchia su una croce, invece di onorare la primavera, che faceva parte del pantheon dei nostri padri greci e romani. Per esempio, i romani facevano le feste aprilie. Aprile deriva infatti dal verbo latino aperio, che significa la terra che si apre, la terra che si apre, e dà origine a tutte le sementi. Bene, questi qua, i Cesar sul suo chiese, e io onora cosa? Invece di onorare la primavera, io onoro un cadavere piccato una croce. Per cui, le religioni false e tristi. Ecco Francesco.
Grazie Paolo.
Ciao Paolo.
No, difatti appunto, il problema è che neanche di fronte alla citazione biblica perfetta, precisa, dato di versetto, sono disposti ad ammettere questo. Logicamente, sai, quando uno vuole fregare gli altri è capace di negare anche l'evidenza in questo caso. E i monoteisti sono capaci nelle menzogne, a cominciare dal loro Dio creatore. Sì, pronto?
Sì, pronto?
Sì, pronto.
Sì, buonasera, sono Antonio da Vicenza. Senta, io porrei, diciamo, il discorso su un altro piano. Secondo me, il discorso che voi fate sulle contraddizioni del cattolicesimo,
sì,
eccetera, secondo me è un'impostazione molto sbagliata.
Scusa, l'impostazione...
Io faccio questo, diciamo, sì, esprimo la mia opinione, poi vediamo un po' come ne pensate voi. Cioè, il discorso è puntato soprattutto sulle contraddizioni e sugli errori del cattolicesimo. Allora, partiamo da un principio che voi sapete benissimo, no? Che l'uomo fisiologicamente ha bisogno di una spiritualità. È stata accettata addirittura che chi vive di spiritualità, che ha della spiritualità, vive mediamente più a lungo di più.
Vabbè, dai, con i sondaggi si può ottenere tutto, logicamente dipende da chi li commissiona, dai. Mai chiedere all'osso se il vino è buono.
Parla anche in media di, diciamo,
in media parlano anche di Madre Teresa di Calcutta come una santa, in realtà è una criminale, dai. Cioè, di conseguenza non fanno certo testo, insomma. I media italiani parlano dei pedofili americani preti e non dei preti italiani, dai.
Ecco, comunque, io vedo il fatto di parlare dei preti è sempre un discorso, secondo me, ripeto, è un mio parere personale,
sì,
no? È sempre superficiale.
No, perché... non è superficiale.
No, finisco il discorso.
Vabbè, dai.
Finisco il concetto, mi scusi. Poi tu magari lei mi risponde, perché altrimenti perdo il filo. Allora, noi uomini abbiamo bisogno di spiritualità, quindi la spiritualità chi è che ce la dà? La religione.
No.
Allora, noi sappiamo che tutti i popoli attualmente hanno una loro religione. Se noi
attualmente
queste religioni non troveremo mai una religione perfetta,
sì,
però abbiamo bisogno no, tutti di una religione,
no,
e l'abbiamo sempre avuta,
Neanderthal
finora
una
religione, se partita,
no. Esistono le religioni, non esiste una religione.
Sì, le religioni.
Esistono le religioni monoteistiche, esistono le religioni politeistiche.
Politeiste, esatto.
Di conseguenza, però, una è il contrario dell'altra.
Vabbè, io ora questo concetto io parlo soltanto, persona della strada.
Io richiamandomi alla telefonata di Paolo di prima, benissimo, io posso mangiare il pane o posso mangiare il pane condito con la merda, come diceva dalla citazione biblica. Di conseguenza, non è che posso dire, siccome io ho bisogno del pane, ci devo mettere la merda sopra. Cioè, non giochiamo su queste cose. L'uomo ha un bisogno di collegarsi con gli altri, di legarsi agli altri, ma non ha bisogno di una religione, perché non esiste una religione, esistono infinite religiosità.
Sì, infinite religioni, però sta di fatto che...
Sta di fatto che 2000 anni di cristianesimo, di monoteismo, hanno falsificato la storia, anche la storia delle religioni. Questo è un dato di fatto.
Cioè, io mi fermo sul fatto che l'uomo ha bisogno di nutrirsi di spiritualità, che poi sia cattolicesimo, islamismo, buddismo, eccetera, eccetera, per me non ha importanza, capisci?
Sì, sì, ma l'istinto divino dell'uomo è sempre
anche
divino.
Anche io stesso, che non sono, diciamo, un cattolico praticante, quando entro in chiesa e mi sento parlare di pace, d'amore, io dentro di me, è quello che io vado, dentro di me io sto bene.
È un riflesso sereno, condizionato, cioè nel senso, i riflessi bene, condizionati li hanno studiati, sono modi di fare molto semplici, perché alla fine, Gesù Cristo parlava di ammaestramento, cioè andate ad ammaestrate gli altri. Logicamente noi, nella nostra cultura, ammaestrarsi fa con le bestie, cioè si costringe a fare le persone, le bestie in base alle posizioni di certe cose.
No,
è la realtà. Cioè, quando Gesù Cristo dice andate ad ammaestrate le genti, si ammaestrano le bestie, insomma. E invece io non direi mai di andate ad ammaestrate le persone.
Io non lo vedo così proprio tragico, capisce?
Quando uno è in catena e ormai ed è fregato, non può dire sì, ma a me mi hanno fregato, no, ma io in fondo sto anche bene.
Ma
insomma,
secondo me è un modo di parlare, estremizzare un po' la cosa.
Ma no, non è estremizzare.
Si parla di catene, si parla
ma
di...
Ma certo,
anche
scusa.
Anche ad esempio il fatto dei preti, mi scusi. Non credo che fra tutti i preti il 70% siano tutti pedofili.
No, il 100% il 100% dei preti sono pedofili. Perché qualcuno abbia paura della legge o la cultura li ferma, è un altro discorso. Cioè, questo è il discorso. Sai, esistono delle capacità di controllo psicologico dettate dalla cultura, dall'ambiente, che impediscono di applicarlo. Però il principio che ogni prete porta avanti, in cui crede in Gesù Cristo, lo porterebbe, cioè lo spinge, li insegna, lo ammaestra a essere pedofilo. Poi la sua storia, la sua cultura, la sua capacità, la sua individualità, la sua personalità lo salva in un certo senso. Però lui si pone nella condizione di essere spinto, cioè lui è contagiato, perché alla fine il monoteismo, il cristianesimo è un virus, contagia queste persone e ci sono alcune che si ammalano e altre che hanno una forma di immunità naturale. Alcune sono fortunate, alcuni preti che hanno un'immunità personale a questo e si salvano, ma sono toccati portatori sani, perché portano il messaggio di Cristo, perciò sono malati che vorrebbero diffondere il virus. Questa è la cosa.
Va bene. Non condivido.
Va bene, ciao. E c'è di questo da fare, appunto, che si gioca molto semplice sulle parole, cioè nel senso di dire siccome c'è bisogno, in realtà il bisogno è dettato anche da una certa cosa, cioè non puoi pretendere che se una persona ha fame di dargli delle pietre o dargli del pane da mangiare, di tanto mangi qualcosa, in realtà anche la qualità del cibo va a determinare le persone, perciò esistono delle necessità delle persone, i monoteisti sono molto abili, sono molto capaci e dicono che sì, cioè esiste una forma religiosa, in realtà non esiste, esistono varie forme religiose, sono quelle che portano alla libertà e quelle che portano all'annientamento e alla cancellazione. Di conseguenza il monoteismo sfrutta, cosa fa il monoteismo quando conquista la psiche, la persona, le culture? Il monoteismo cancella quello che è prima, cancella i riferimenti diversi e dice, siccome c'è un'unica religione che è quella monoteista, tutti hanno bisogno di una religione, perciò hanno bisogno del monoteismo, cioè è un gioco di parole, ma d'altronde esistono migliaia di teologi che sono abili e capaci in questo senso a camuffare le cose, a mescolarle, a trovare scuse, a trovare giustificazioni. E poi logicamente quando è uno sottomesso, quando uno si è fregato, purtroppo sto quasi per terminare la trasmissione, ci sono varie telefonate e non riesco a passarle tutte proprio perché devo anche rispettare i tempi e darle a Stefano. Vedo se riesco a una telefonata breve. Sì, pronto?
Pronto?
Sì, pronto.
Ciao. Francesco, sono Tex.
Ciao.
Senti, da queste... Aspetta un attimo che mi fermo, sennò qua.
Sì.
Allora, c'è un modo molto strano di rapportarsi di chi sta vivendo questa... Mi senti?
Sì, ti sento. Ecco. Sì, perfetto.
Di arrancare in qualche maniera di molti cattolici, perlomeno da queste telefonate. Io osservo una cosa, che il potere della Chiesa, secondo me, si sta disgregando. Ovviamente, come tutti i poteri del mondo, che si sono succeduti anche su questa terra, da quello che conosciamo, dagli antichi egizi ad oggi, anche il potere della Chiesa sta ormai perdendo pezzi un po' dappertutto. È stato secondo me un fatto molto significativo il fatto che l'omino vestito di bianco, il pontefice, sia andato in Parlamento a manifestare una certa immagine e un certo aiuto, perché come nel passato è sempre esistito, diciamo così, una forte valenza per quanto riguarda il potere della Chiesa come il potere politico, che sono sempre andati a braccetto nei bisogni, no? E dei tempi, ecco, che si sono anche succeduti. Una cosa che tremendamente fa dispiacere è che nel contesto del pedofilia dei cattolici, dei preti, potrei citare qualcosa che e potrei anche assumermi tutta la responsabilità di un prelato molto vicino al porporino vicentino che qualche tempo fa, e parlo di qualche anno fa, ha tentato una violenza verso un nipote. Sicché, come dici tu, è vero che la stampa dà molto alla pedofilia dei preti a livello internazionale. È tanto vero che comunque c'è un grandissimo silenzio per quanto riguarda il nostro paese, che ovviamente sappiamo tutti, lì vai a toccare non solo l'immagine politica, ma anche l'immagine amministrativa di molti nostri sindaci, e che non riescono, o perlomeno non vogliono, toccare il tema così di una certa cristianità imbevuta così di ipocrisia anche, fra l'altro. Secondo me, dopo chiudo, è un'immagine distorta che si dà del bisogno di avere, su quest'ultima perlomeno telefonata che hai ricevuto, è questa. Cioè, che immagine diamo di Dio? È vero che l'uomo ha bisogno dei riferimenti, ma se li crea i riferimenti, cioè, quando noi perlomeno siamo vaccinati già all'inizio, no? Che veniamo al mondo e passi per le grinfie così diaboliche dei preti o di un certo tipo di religione, sei già vaccinato, sicché ti porti fino, non dico alla morte, fortunatamente c'è anche un certo risveglio così dal punto di vista spirituale e generale, che ti dà modo di crescere e di chiedergli, no, chi sono, cosa faccio, dove eventualmente andrò. Ma è facoltà dell'uomo ricercare in se stesso, non perché me lo dici tu, ma nelle contraddizioni in cui un certo tipo di spiritualità, come quella del cristianesimo, falta molto più dal punto di vista materiale che non spirituale, dà modo di avallare un'ipotesi che l'ipocrisia che stanno ricoprendo e che hanno ricoperto il mondo in questi 2000 anni di storia, posso notarla ad esempio sulla Sacra Sindone, e lo dico come battuta, che hanno, perlomeno così dicono le cronache, riscoperto che c'è un falso su quelle immagini imbevuta così di quanto è successo. Sì. Tanto che hanno trovato dopo 300 o 400 anni, e questo mi viene da ridere perché l'ho letto in qualche parte, uno svolge al posto di Cristo. Ok?
Va bene, grazie, ciao. Ciao, ciao. Ti ringrazio, purtroppo gli altri ascoltatori ne posso mandare, sono già le 8, salto la sigla, mando la pubblicità, noi ci vediamo giovedì prossimo alle ore 15 alle ore 16:30, niente sigla, e per chi è interessato www.federazionepagana.com. Ciao a tutti, qua c'è già Stefano e vi saluto, mando la pubblicità e ci sentiamo giovedì prossimo. Ciao.